Continuiamo questa mattina la serie iniziata qualche settimana fa dal titolo Incontri con Cristo, Incontri con Gesù. In queste domeniche quindi sto parlando e continuerò a parlare degli incontri che uomini e donne hanno avuto con Gesù. Noi abbiamo cominciato con il primo incontro, l'incontro di Adamo ed Eva con il Signore dell'universo, il Padre e Creatore, e oggi considereremo l'incontro che l'umanità, appunto Adamo ed Eva, ebbero con il Signore nella persona del Figlio, che è il Mediatore, come legislatore e giudice. Vogliamo perciò leggere insieme prima alcuni versetti dal capitolo 2 della Genesi. Genesi capitolo 2 leggerò dal versetto 8 fino al versetto 17 e poi leggerò alcuni versetti dal capitolo 3. Seguitemi. Genesi capitolo 2. Dio, versetto 8, Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi, piacevoli a vedersi, buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è il Kiddekel ed è quello che scorre a oriente dell'Assiria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. E poi leggiamo dal capitolo 3 i versetti dall'1 al 13. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare la conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Poi il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. E infine concludiamo la nostra lettura leggendo i versetti dal 22 al 24 del capitolo 3. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Allora, prima che andiamo avanti e che andiamo oltre nello studio, come vi dicevo, e nella considerazione di un incontro che l'uomo ha fatto con Dio e dell'incontro di Dio come legislatore e giudice, devo dire qualcosa che è importante, devo fare un'importante precisazione. Quello che oggi dirò a proposito del carattere di Dio, della sua natura, del fatto che egli è il grande legislatore dell'universo, che egli è il giudice di tutti quanti, si aggiunge e integra quanto ho detto in precedenza. In altri termini, Dio è da sempre e per sempre sarà il Padre e Creatore. Ma questo Dio che è Padre, che ci ha fatti, che è il nostro Creatore, è anche il nostro legislatore ed è anche il nostro giudice. Cioè, questi aspetti che emergono dai vari incontri che gli uomini hanno con Dio, che gli uomini hanno con Cristo, come vi ho detto, allargano la visione che noi abbiamo di Dio. Non dobbiamo pensare che una volta Dio è Padre e Creatore, un'altra volta o in un'altra occasione Egli è legislatore e giudice e in un'altra occasione Egli è Redentore e Profeta, come magari vedremo la prossima volta. No, Egli è tutto questo. La sua natura è gloriosa, come dicevo domenica scorsa, la sua persona è misteriosa. Gesù ha detto: nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E perciò, continuando a parlare di questi incontri che Cristo, prima della sua incarnazione e dopo la sua incarnazione, ha con gli uomini, noi, confido, comprenderemo e scopriremo sempre di più e sempre meglio i vari aspetti della sua gloria e della bellezza del suo carattere. Cioè, l'ultima cosa che ascoltate intorno a Cristo non cancella e soppianta quella che avete ascoltato prima, ma piuttosto si aggiunge, allargandone la visione e la comprensione della sua straordinariamente ricca persona. Perché in Cristo tutti gli attributi divini sono presenti in modo completo, perfetto, puro e soprattutto equilibrato. Quindi parliamo del secondo incontro che l'uomo ebbe con Dio, che un uomo ebbe con Cristo. E certamente questo incontro di cui abbiamo letto alcune fasi salienti ci fa comprendere quanto l'uomo sia sottoposto a Dio, quanto l'uomo fin dalla sua creazione, perfino nella perfezione della sua creazione, sia stato fatto in piena e completa dipendenza dal Signore. Cioè, Dio ci ha creati, ma ci ha creati e ci ha messi in un rapporto, in una relazione con sé, che è quella della dipendenza, che è quella della necessità di ascoltare le sue direttive. Il nostro Padre e il nostro Creatore torna a incontrarsi con la sua creatura, ma in questa volta mostrandogli che egli è anche il legislatore dell'universo ed è il giudice dell'universo. E quindi, prima di tutto, vediamo di questo incontro tra l'uomo e il suo Padre Creatore, il suo Dio, il Signore Gesù Cristo, come legislatore. Quando noi parliamo di legge e quando parliamo di obbedienza, queste due parole sono odiate dall'uomo, e la malizia e l'ipocrisia degli uomini hanno ridotto questi due termini, legge e obbedienza, ad essere quasi dei concetti vuoti, privi di significato. La opposizione costante alle regole, la ricerca continua di sotterfugi e la trasgressione della legge nella relativa tranquillità di non essere puniti, sanzionati, non è altro che la conseguenza e il risultato della ribellione dell'uomo nei confronti di Dio. L'uomo, da quando è stato creato, sebbene è stato creato nella rettitudine, nella giustizia, ha cominciato a ribellarsi alla legge stabilita da Dio e da allora in poi continua a farlo. E quando noi vediamo che il codice della strada non è osservato, quando noi vediamo l'abusivismo edilizio, quando noi vediamo la frode, la corruzione, gli inganni, i latrocini, ma non soltanto dei politici, a tutti i livelli, dal più piccolo al più grande, noi dobbiamo comprendere che questi sotterfugi, questi inganni, questo odio nei confronti della legalità, del rispetto delle regole, hanno la loro radice nella ribellione di Adamo nei confronti del suo padre creatore. L'uomo fu creato nella immagine di Dio, a sua immagine e somiglianza, nella giustizia, e fu sottoposto alla legge, ma egli la trasgredì. E perché la legge, quando Dio creò l'uomo, lo pose sotto una legge che adesso vedremo, che sta alla base dell'ordine, della vita e della stessa felicità. Non può esserci ordine, non può esserci vita e non può esserci felicità se non c'è corrispondenza dell'uomo, dell'ubbidienza dell'uomo alle richieste della santa legge di Dio. La legge e l'obbedienza sono il fondamento del rapporto che il Creatore ha voluto stabilire con la sua creatura. Infatti, quando Dio creò l'uomo, abbiamo visto ai versetti 16 e 17 del capitolo 2 della Genesi, che dopo aver pronunciato, e questo l'abbiamo visto la volta scorsa, le parole di benedizione, Dio creò l'uomo, li creò maschio e femmina, li benedisse, disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, le parole successive che Dio diede all'uomo furono parole di legge, parole in cui richiedeva la sua obbedienza. Quindi dopo il mandato creaturale, cioè il mandato, come viene chiamato anche culturale, il mandato della creazione, Dio torna a parlare all'uomo, integrando questo mandato e le parole di benedizione e dicendogli: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente tu morirai. E qui c'è un ordine che vogliamo osservare. Il Signore Gesù si presenta qui, come vi dicevo, prima della sua incarnazione, all'uomo con questo ordine molto preciso, dopo aver espresso il progetto per la sua creatura, come vi dicevo in Genesi 1, 27 e 28, e queste parole ci fanno comprendere che il progetto del dominio della natura, il progetto della benedizione, il progetto del riempire la terra, il progetto di questa gioia nel creato fatto da Dio si sarebbe realizzato soltanto mediante l'ubbidienza agli ordini del legislatore. Dio aveva dato la vita alla sua creatura. E siccome aveva dato la vita, aveva il diritto, cioè la saggezza e il potere, di indicargli come doveva vivere. Tu sei il mio figlio, e siccome sei mio figlio, io ho il pieno diritto e ho anche il potere, quindi la saggezza di dirti come ti devi comportare. Quindi Dio pone il suo figlio Adamo in una relazione speciale. Non lo mette al mondo e gli lascia fare quello che vuole. Non lo mette al mondo per poi abbandonarlo. Ma dopo averlo messo al mondo, torna a lui non solo con parole di direzione e di benedizione, ma anche con parole di prescrizione e con dei precisi ordini, dei comandi. Cioè regola il suo rapporto con la creatura sulla base di una legge. Questo rapporto spesse volte è stato definito un patto che Dio fece con l'uomo. Ma che genere di patto è? È prima di tutto un patto di grazia e di libertà. Dio, quando ci ha creati in Adamo, ci ha posti in un patto di grazia e di libertà. Guardate quante cose Dio aveva dato all'uomo. Gli ha dato il mondo, gli ha dato il creato, l'universo, la terra, il giardino d'Eden. E come se ciò non bastasse, ha dato ad Adamo anche il più bel dono che poteva fargli su questa terra. Qual è? Una donna, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, che potesse essere accanto la sua amica, la sua compagna di vita. Aveva dato dei grandi doni, cioè il matrimonio, aveva dato il dono del dominio, l'intelligenza per governare tutte le cose, aveva dato anche il dono della gioia di una grande ricchezza. Guardate un po' cosa dice il Signore in questo ordine che gli dà: mangia pure da ogni albero del giardino. Immaginate il più bel giardino che avete mai visto in vita vostra. Non è paragonabile al giardino d'Eden. Non possiamo immaginarci la bellezza della casa che Dio aveva preparato. Altro che la reggia di Versailles o di Caserta e i suoi giardini meravigliosi. Dio aveva posto l'uomo in una villa straordinaria, con degli alberi pieni di ogni ben di Dio, è il caso di dirlo, di frutti deliziosi, bellissimi, succosi, dolcissimi, maturi, e gli aveva detto: mangia di ogni albero del giardino. Non è forse questo un patto e un comandamento di grazia e di libertà? Non aveva dato restrizioni all'uomo. In prima chitto gli dice: vedi tutto quello che c'è, questo è tutto tuo, è per la tua gioia e per il tuo bene, il cielo sopra di te, la terra intorno a te, gli animali, le piante, la donna, ogni cosa, godi di quello che ti do. È un patto, è un comandamento di grazia, di libertà, una ingiunzione positiva, una concessione che vale tanto per i bisogni quanto per la gioia. In altri termini, Dio dà un grande ampio margine di movimento e di libertà. E questo è il primo aspetto dell'ordine di Dio. Poi ce n'è un altro aspetto. Se Dio pone l'uomo in un patto di grazia e di libertà, lo pone anche in un patto di limitazione e di proibizione. Dell'albero però, della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare. Cioè, tutto è a tua disposizione. Solo un albero, uno e uno solo, è al di fuori della tua disponibilità. Infatti, vedete, la libertà e la generosità della grazia del Creatore. Molti pensano che deve significare che noi possiamo fare tutto ciò che possiamo fare. Cioè ci è lecito e legittimo che noi facciamo tutto ciò che è in nostro potere. Era nel potere di Adamo ed Eva mangiare anche di quell'albero, cioè tecnicamente l'avrebbero potuto fare. Bastava che stendevano la mano. Bastava che aprivano la bocca, bastava che tendevano i muscoli della mandibola e avrebbero potuto farlo, ma non era legittimo, non era concesso fare loro tutto ciò che avrebbero potuto fare. Cioè, c'erano delle cose che, sebbene erano nella loro capacità di farle, non avrebbero dovuto farle. Una cosa, in questo caso, il mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. La libertà dell'uomo, quindi, comprendiamo da questo, che è libertà, fin dal principio, libertà limitata. È una libertà che arriva ad un certo punto. È grande libertà, è grazia, perché l'estensione della concessione è amplissima, ma è limitata. Fin dall'inizio l'uomo aveva la possibilità di fare tutto quello che avrebbe voluto, ma non aveva la libertà di fare tutto quello che avrebbe voluto. In un certo senso. L'uomo è sempre stato limitato, e questo lo dovrebbero pensare, ci dovrebbero riflettere molto quelli che parlano così tanto facilmente di libero arbitrio. Dio ha dotato all'uomo la possibilità di fare tante cose, ma non glielo ha concesso appieno. C'era una proibizione che ci ricorda che, per quanto liberi, noi come creature abbiamo una sovranità relativa e rimaniamo nella completa dipendenza dal nostro Padre Creatore. L'uomo, insomma, non è mai stato pienamente libero e non lo è neanche adesso. Quando l'uomo si incontra con Dio, perfino nella sua perfetta integrità di creatura, si incontra con il sovrano assoluto e con il legislatore, tanto più noi, peccatori, nel nostro incontro con Cristo dobbiamo riconoscerlo come il legislatore. Hai incontrato Gesù Cristo? Molte persone dicono di aver conosciuto Gesù e di aver incontrato Gesù, ma con la loro vita dimostrano di non averlo conosciuto affatto e di non averlo mai incontrato, perché chi si incontra con Cristo non si incontra con una persona che ti lascia così come sei, non si incontra con una persona che ti rende libero di fare quello che ti pare e piace, si incontra con una persona che è il sovrano dell'universo e che ha il diritto di limitare le tue possibilità. Gesù, quando ha incontrato degli uomini peccatori, ha sempre parlato di sé in questi termini. Per esempio, in Giovanni 15, al versetto 14, Gesù dice: voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Molti vogliono Gesù come Salvatore, ma non lo vogliono come Signore, non lo vogliono come sovrano, non lo vogliono come legislatore. Molti vogliono Gesù come Dio da adorare, ma questo Dio ha una D così piccola che davanti all'Io scompare. E rimane soltanto una grande I e un grande O. Questo Dio serve soltanto come un paravento. Gesù, vi ricordate che cosa dice alla fine del Vangelo di Matteo? Andate per il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, fate discepoli miei tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro a mettere in pratica tutte le cose che io vi ho comandate. Chi vuole avere, chi ha Dio come Padre e Creatore, deve riconoscere che questo stesso Dio, questo stesso Cristo è Signore Legislatore. È colui che ci ordina e che ha il diritto di farlo. E in realtà che cos'è la conversione? Che cos'è l'incontro con Cristo se non la conoscenza e la gioia dell'ubbidienza? Noi torniamo, noi incontriamo Dio, noi incontriamo Cristo soltanto quando conosciamo la gioia dell'ubbidienza ai Suoi comandamenti. Guardate come si esprime un vero cristiano, un vero credente. Dice così: io gioisco seguendo le Tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Questo dovrebbe essere stata la parola di Adamo ed Eva. Immaginatevi Adamo ed Eva saltellare o rincorrersi e giocare nel giardino d'Eden. Perché non potrebbe essere? No? Erano perfettamente a loro agio, si godevano la vita in un ambiente perfetto e saltavano e correvano nel giardino d'Eden, stendevano la mano e mangiavano un frutto delizioso e un altro, e un altro, e un altro, e poi magari, che so, si scambiavano qualche effusione, perché no, anche quella era benedizione di Dio. Io gioisco seguendo le tue testimonianze. Le testimonianze di Dio erano: mangiate pure di tutti gli alberi del giardino, godete appieno di quello che avete. Erano tutte le loro ricchezze. Tutte le loro ricchezze, e questo è il modo in cui si esprime un credente. Un credente non è una persona avvilita e depressa, un credente è una persona che ama Dio e colui che gode di tutti i beni che il Signore ha messo a sua disposizione e non ne ha assolutamente alcuna vergogna, perché onora Dio nella sua ubbidienza. Il versetto 162, sempre del Salmo 119, gioisco della tua parola, come uno che trova un grande bottino. La parola di Dio per Adamo era una grande ricchezza, ogni cosa che hai è per te. E potremmo continuare, Gesù ci dice che chi ha i suoi comandamenti li osserva, quelli lo ama. E l'Apostolo Giovanni dice ancora che i comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Quindi questo patto che Dio fa con l'uomo, questo incontro tra Dio e l'uomo, è basato sulla grazia e sulla libertà, è limitato da una proibizione ed è una promessa di grazia che, sebbene non è esplicita, è evidente se si considerano le implicazioni dell'ubbidienza. Se tu continuerai a ubbidire ai miei comandamenti, che cosa succederà? L'esatto contrario che succederà se tu disubbidirai. Qual era ciò che aveva detto Dio? Se tu ne mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male, tu certamente morirai. Ergo, cioè, se tu non mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male, se tu continuerai a ubbidire a me, quale sarà il risultato? Quale sarà il tuo futuro? Tu continuerai a vivere la vita. Molti teologi del passato hanno compresi, ecco, Lutero e Calvino hanno pensato che se l'uomo non avesse disubbidito, avesse continuato a ubbidire al Signore, non avesse mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, a un certo punto Dio l'avrebbe tolto dalla terra e l'avrebbe trasportato in cielo. Ma noi non sappiamo se effettivamente le cose sarebbero andate così. Noi non possiamo ragionare su cose ipotetiche del tipo: cosa sarebbe successo se? Cosa sarebbe successo se l'uomo non avesse mangiato? Cosa sarebbe successo se Eva avesse mangiato e Adamo non avesse mangiato? Sono domande stupide queste, che non possono avere una risposta. Perché noi sappiamo soltanto una cosa, che Dio aveva detto: nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. Se l'uomo non avesse mangiato, non sarebbe morto. E abbiamo motivo per credere che era la garanzia della beatitudine, della prosecuzione della beatitudine di cui stava già godendo. Questa promessa è una promessa di grazia, non il pagamento di un premio, di un credito. L'uomo, se avesse ubbidito, non avrebbe guadagnato nessun merito davanti a Dio. Non era un patto di opere, che se l'uomo l'avesse messo in pratica, Dio gli avrebbe dato un premio perché si guadagnava un merito. No. Vi ricordate cosa ha detto Gesù in una certa circostanza quando parlò del servo? Disse: chi di voi, se ha un servo che va che lavora nella sua campagna, dopo, quando torna a casa, dopo aver lavorato tutto il giorno, non gli dice: adesso mettiti, cingiti e fammi da mangiare e servimi? E poi Gesù conclude dicendo: allo stesso modo voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato comandato, ricordatevi che siete servi inutili, cioè avete fatto ciò che vi è richiesto, non potete accampare nessun merito. Il fatto di ubbidire ai comandamenti di Dio non significa che noi acquistiamo dei meriti, è il fatto che Dio avrebbe continuato a dargli vita e benedizione ad Adamo ed Eva sarebbe stata nient'altro che grazia sopra grazia. Anche questo primo patto era un patto di grazia, un patto di misericordia. Infatti, se non avesse ubbidito, la sanzione era la morte spirituale, l'alienazione da Dio a causa del peccato, la morte fisica, la separazione dal corpo e dal resto della creazione materiale, e la morte eterna, l'inferno, che è l'eterna separazione dal bene. Cristo Gesù ha parlato moltissimo della condanna che non avrà creduto. E non è la paura della condanna che ci farà amare Dio, ma è la consapevolezza del fatto che siamo stati liberati da una sorte tremenda che aumenterà la nostra gratitudine, che abbiamo ricevuto in altri termini grazia sopra grazia. Chi è che ha incontrato Gesù come legislatore? Se hai incontrato il vero Gesù, se hai incontrato colui che è venuto dal cielo per salvare, allora stai vivendo una vita regolata dalla sua legge e dalla sua grazia, e starai sicuramente vivendo nel sacro timore di Dio, tenendoti lontano da ogni peccato, tenendoti lontano da ogni cosa che disonora Dio e che trasgredisce i suoi comandamenti. L'incontro con Cristo non è mai al di fuori di un incontro con la legge. Molte persone dicono: noi quando parliamo di Cristo dobbiamo parlare del suo amore, della sua misericordia. Chiedeteglielo al giovane ricco. Quando quest'uomo andò da Gesù e gli disse: senti, io vorrei la vita eterna, che devo fare? Quali furono le parole di Gesù? Gli disse, credi e sarai salvato. No, gli disse: bene, tu conosci la legge, sai quali sono i comandamenti, mettili in pratica. Ah, ma allora la legge non è qualcosa che è stata abolita da Cristo? No, non lo è, tant'è vero che Gesù ha detto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi si incontra con Gesù si incontra con la legge di Dio, prima di tutto e soprattutto, e si incontra con il giudice. L'ultima parte del mio messaggio sarà proprio dedicata a questo. Quando Adamo si incontrò con il legislatore, dopo quell'incontro ne ebbe un altro, e fu l'incontro con il giudice. Abbiamo letto la storia in Genesi: l'uomo peccò, la donna si lasciò sedurre, prese il frutto, lo diede al suo marito, ne mangiarono entrambi, i loro occhi si aprirono e si accorsero che erano nudi, cercarono di risolvere il problema a modo loro, cucendosi delle cinture di foglie di fico, ma niente. Dio venne e pronunciò la parola di giudizio, li cacciò dall'Eden, furono scomunicati, non poterono più mangiare dell'albero della vita. fino ad allora ne avevano mangiato e ne avrebbero continuato a mangiare e continuato a vivere, ma Dio impedì loro di continuare a mangiare dell'albero della vita. Che cosa comportò l'incontro con Cristo da peccatori? Prima di tutto disagio, vergogna e paura. Chi si incontra con Cristo, chi si incontra con Dio in una condizione di disubbidienza, dovrebbe avere la stessa sensazione, dovrebbe conoscere le stesse emozioni. L'incontro con Cristo non è un bell'incontro se sei un peccatore. L'incontro con Cristo, se sei un ladro, se sei un ubriacone, se sei una prostituta, se sei un libertino, se sei una persona che disonora i tuoi genitori, non può essere un incontro sereno. È un incontro che ti metterà profondamente a disagio. Io direi che è un incontro che metterà a disagio anche se sei una brava persona, secondo i canoni della gente. Pietro era un'ottima persona, un ottimo lavoratore, un buon padre di famiglia, un pescatore sicuramente stimato, ma quando si trovò nella stessa barca con Gesù, vi ricordate che cosa è successo subito dopo che ci fu la pesca miracolosa? Quando capì chi era Gesù, si gettò ai suoi piedi e gli disse: Signore, vai via da me, io sono un uomo peccatore, non posso stare davanti a te. Un po' la stessa cosa che era accaduta a Isaia quando aveva visto Dio. Sebbene profeta, sebbene uomo di Dio, non poté dire altro che: misero me uomo, io sono perduto. Io sono un uomo dalle labbra impure che abita in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Questo è quello che succede quando ti incontri con Gesù e sei in uno stato di peccato. Quella donna peccatrice che era una prostituta e che andò a casa di Simone il lebbroso, si incontrò con Gesù, cosa fece? Non poté fare altro che piangere sui suoi piedi, stando dietro a lui, rigargli i piedi con le lacrime e supplicarlo, e asciugandoglieli con i suoi capelli. Quando ti incontri con Gesù e sei un peccatore, non puoi fare altro come il pubblicano se non battere il petto e dire: abbi pietà di me, che sono un peccatore. Perché ti incontri con il giudice dell'universo. Potrai pure provare a scappare, e a volte è questo quello che gli uomini fanno. Tentano di fuggire dalla sua presenza, come ha fatto Adamo, quando non aveva ancora incontrato Dio, ma lo aveva soltanto sentito nel giardino, sentito la sua voce, e scappò. E quando Dio gli parla e gli dice: che è successo? Ma dimmi un po', che hai fatto? Ah, ero nudo. Ah, ma scusami, se eri nudo, chi ti ha detto che eri nudo? Queste domande sembrano molto superflue per un Dio che è onnipotente ed è onnisciente, ma sono le domande incalzanti alla coscienza dell'uomo. Dio gli chiede un rendiconto e l'uomo, nel suo vigliacco tentativo di scaricarsi della propria responsabilità personale di capofamiglia, assunse addirittura la forma di un peccaminoso contrattacco: Signore, la donna che tu mi hai messo accanto, lei ci colpa. E questa è la reazione più spontanea da parte di una umanità ribelle. Quante volte accampiamo delle scuse ridicole e vigliacche, e queste scuse possono essere argomenti, possono essere dei banali e grossolani pretesti, possono essere delle volgari bestemmie o anche dei raffinati argomenti filosofici e scientifici, ma altro non sono che un disperato e improbabile tentativo di fuggire dal Padre Creatore che ci chiede conto della nostra condotta e che ci assicura: il vostro peccato vi ritroverà. Potete provare a scappare, potete provare a trovare delle scuse, potete prendervela con la vostra moglie, con vostro marito, con i vostri figli, con i vostri genitori, con il vostro Dio, ma il tuo peccato ti ritroverà. Vi ricordate quando Gesù parla della parabola del gran convito? E tutti cominciarono a dire, sì, sì, vogliamo venire, però sai, non è possibile, devo provare, mi sono sposato, devo vedere il mio campo, devo fare quest'altro. I vari pretesti di persone che dicevano, sì, Signore, io ti seguirò dovunque andrai, però... Però cosa? Cosa? La fuga a volte può essere temporanea, come Pietro e Tommaso che scapparono per un po' di tempo da Cristo, oppure può essere definitiva come Giuda, Dema, tanti altri. Ma non scappare dal tuo Padre Creatore, dal tuo legislatore e dal tuo giudice. L'unica cosa giusta da fare, con questo ho concluso, è una resa incondizionata. E questo è quello che accade ad Adamo, è una bellissima storia quella della Genesi, perché credo che ci faccia comprendere che Adamo, sebbene giudicato da Dio, punito da Dio, non è stato distrutto da Dio, ma è stato salvato. Da che cosa lo comprendiamo? Dio nella sua misericordia lo caccia dall'Eden, non lo scomunica, non può più andare a mangiare del frutto dell'albero della vita, ma non solo questo, smonta le sue scuse e pronuncia la condanna. I ridicoli rimedi che avevano cercato Adamo ed Eva, ma vi rendete conto quanto dovevano essere ridicoli con queste foglie di figo intorno alle loro vergogne, no? Come si dice, che anzitutto non coprivano neanche tanto e dopo un po' di tempo si sarebbero seccate, avrebbero mostrato tutta la loro inadeguatezza. Dio toglie i loro metodi ridicoli e fa loro delle tuniche di pelle di animale, quelli sì, che li avrebbe rivestiti, che li avrebbe coperti, e lo scomunica dall'albero della vita. E questo giudizio fu l'inizio della redenzione. Adamo non può fare altro che tacere e accettare supinamente ciò che il giudice ha deciso. Una resa incondizionata è l'unica risposta saggia, è l'unico corretto atteggiamento da assumere al cospetto di Dio. Io me ne andrò dal mio padre, dirà il figlio prodigo, e gli dirò, padre, io ho peccato contro il cielo e contro a te, seppure ti chiamo padre, però non trattarmi più come uno dei tuoi figli, non fai di me quello che vuoi. E il pubblicano che griderà, abbi pietà di me, che sono un peccatore, fa di me quello che vuoi. E questo è quello che accade quando noi ci incontriamo con Dio, con Cristo, riconoscendolo come legislatore e giudice. Non abbiamo più parole, non abbiamo più scuse, non abbiamo più niente da accampare, ma la cosa migliore da fare è arrenderci completamente. Ho finito questa mattina e le mie parole sono un'esortazione ad arrendervi completamente a colui che è il legislatore e il giudice. Sottomettiti a lui, sottomettiti a colui che ti ha fatto, sottomettiti a colui che ti vuole in un patto di grazia e di libertà, sottomettiti a colui che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sottomettiti a colui che ti ha così tanto amato da morire sulla croce per te. Sottomettiti a colui che, certo, ti priva di parte della tua libertà, ma quella libertà che ti toglie è la parte distruttiva della tua vita, affinché tu possa conoscere solo la gioia della vita vera. Sottomettiti al legislatore e al giudice, perché un padre generoso, accettando la sua disciplina e riconoscendo la sua grazia in ogni azione che compie, e sottomettiti al legislatore e al giudice che è severo e non risparmierà gli ipocriti e i bugiardi. Il peccato è qualcosa di enormemente offensivo. È un oltraggio nei confronti del nostro Padre Creatore, è ribellione nei confronti del grande legislatore, è ingratitudine nei confronti del nostro migliore amico che ci ha fatto i più grandi doni. Rinuncia ai tuoi peccati e soprattutto considera che Cristo ha adempiuto la legge che tu hai trasgredito, che il legislatore e il giudice è venuto per essere giudicato dalla legge, e colui che è il legislatore e il giudice è diventato il tuo sostituto e ha patito la condanna che era tua affinché tu potessi conoscere la benedizione eterna. Gesù Cristo ha adempiuto la legge, ha sopportato il giudizio che spettava a noi, e se questa mattina lo incontri riconoscendolo come legislatore e giudice, lo incontrerai anche come salvatore e sostituto. Domenica prossima, la prossima volta che ci incontreremo, parlerò di un aspetto di questo incontro che l'uomo ha avuto con il proprio Padre Creatore, legislatore, giudice, e le sue promesse di redenzione. Ma non devi aspettare ancora 7 o 15 giorni per saperlo. Cristo è il Redentore, Cristo è colui che si offre a te e che ti dice: vieni a me, vieni e io ti darò il riposo dalle tue ribellioni, dai tuoi peccati, dalle tue trasgressioni. Impara da me e troverai riposo all'anima tua. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti benediciamo e ti chiediamo che ancora una volta tu possa compiacerti di rivelarti, farti conoscere nella gloria della tua persona, nella potenza della tua grazia, che possa, o Signore, mostrare quella liberazione nei confronti di tanti peccatori che ancora sono lontani da te e ancora in noi, Signore, che ti abbiamo conosciuto. Fa che possiamo conoscerti di più, amarti di più e servirti di più. Nel nome di Cristo. Amen. Amen.